Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Inter-Napoli è intanto la partita forse più argentina del campionato italiano, no?
Perché per la storia, senz'altro.
La tradizione dell'Inter e anche per, ovviamente, Napoli, Maradona e tutto quello che comporta quella legacy. ...2022, dovessimo trovare una parola, come diciamo, per te è facile, mica. Che anno è stato 2022?
Grandioso.
Grandioso.
Grandioso. Scelgo quella parola, tormenta di sabbia in Qatar.
Tormenta di sabbia in Qatar. Thomas Lawrence, il tuo 2022?
Ciao ragazzi, per me meraviglioso anche, ma non per i stessi motivi di Michele, ovviamente. Per me l'Inghilterra ha sempre deluso, certo. Però vabbè, poi ne parleremo insieme, Ale. So che vuoi anche prendermi un po' in giro.
No, allora, io aspettavo...
Tu aspettavi, no? I quarti di finale.
Quarti di finale, avevi detto, i quarti di finale
abbiamo
fatto. Com'è stato il mio 2022? Non male, anche se si può far meglio. Com'è stato quello dei tifosi nerazzurri? Immagino che lì non male, ma se si può far meglio ci siamo tolti le nostre soddisfazioni. Che anno sarà il 2023? Lo scopriremo tra poche ore, perché inizia il campionato e inizia con il botto Inter-Napoli, ovvero dentro o fuori, così si può dire.
Eh sì, una partita molto importante, tante cose non sono cambiate in questo mese, però mercoledì vedremo davvero cosa è cambiata, quindi con molta voglia di vedere questo Inter, un Inter che ha avuto tanti giocatori, no? Sappiamo a Qatar tutti molto positivi, abbiamo visto, e abbiamo anche il campione del mondo in casa e questo da
uno.
Di sicuro è
tra l'altro forza. Si può dire che allora, e mi sento di dire questo, non so se concordate, Inter-Napoli è intanto la partita forse più argentina del campionato italiano, no?
Perché per la storia, senz'altro.
La tradizione dell'Inter e anche per... Ovviamente Napoli, Maradona e tutto quello che comporta quella legacy. È forse anche la partita tra le squadre più inglesi della Serie A in questo momento.
Oh, ci può stare,
Forse l'Atalanta è un po' anche da prendere.
L'Atalanta un po' sì anche, però sì, bravo, per come giocano, per la qualità, l'intensità soprattutto, bravo.
Sì.
Perché a tutto campo, mi viene da dire, quando si parla di queste due squadre, che giocano un calcio così totale. Sì. Quindi sì, mi piace.
Una storia anche molto bella, no? Dico, per l'Inter, per quanto riguarda gli argentini, anche Napoli, Inter, perché neanche nell'era di Maradona, no? Al sì. Napoli, il Napoli è riuscito a Milano a trovare un risultato positivo, il pareggio è stato il risultato migliore di questo Napoli, quindi...
È vero, tra l'altro proprio in un Inter-Napoli l'Inter ottenne matematicamente il suo tredicesimo scudetto nel maggio esatto. dell'89, anche se non è questa la partita che abbiamo scelto di farvi rivivere. Allora, tocca a me anche mettere un po' d'ordine e incominciamo... Dal Mondiale di Qatar, intanto, al di là del risultato, vi chiedo dal punto di vista umano, come avete visto questa sosta di novembre o dicembre? Inizio io personalmente benissimo, cioè le feste di Natale, vedendo delle partite importantissime, ma che non proprio ci spostavano l'umore, almeno a noi italiani che non eravamo nella competizione completamente, io sono stato, devo dire, non male, me lo sono proprio goduto. Tu come l'hai visto, Thomas?
Guarda, per me, dal punto di vista dell'Inghilterra, purtroppo l'ennesima delusione, anche se usciamo a testa alta, perché abbiamo giocato una grande partita contro la Francia ai quarti, come anche dicevi te, Michelito. Io avevo previsto l'Inghilterra al final eight ai quarti, perché non so, non avevo grandissime aspettative, quindi più o meno non sono stato smentito. Un vero peccato. L'unica cosa che sto tornando, coming home, che sono da casa, è il pallone che è ancora in orbita, ecco, di Harry Kane.
Volevo arrivare qui, ovvero...
volato sulla traversa.
Quanti, essendo uno dei popoli che... forse il popolo che ha inventato l'ironia, quanti meme, so che tu non sei molto social, ma quanti meme sono stati generati da questa cosa di Harry Kane? Milioni.
Assolutamente, Ale, c'è uno che sta girando soprattutto in Inghilterra, forse è anche qui in Italia, quindi che lui si allena con uno che gioca in rugby, dove lo scopo, come sapete, è tirare oltre la traversa, e quindi diciamo da rugbista adesso ha un grande futuro da rugbista, sì. Diciamo Harry Kane, dopo questa cosa, ma scherzi a parte, quindi no, grande delusione ovviamente, perché cioè, ci crediamo sempre, purtroppo cadiamo sempre, però anche molto bello, devo dire, mi è piaciuto anche questo mondiale, Miki, non so se tu sei d'accordo, anche in inverno per spezzare, a me non dispiace, sai perché? Perché i calciatori sono arrivati anche in forma, no? Sì, non dopo una stagione così logorante, stancante, che magari sono un po' spremuti. Cioè, molti in forma, so che qualcuno si è arrivato a qualche infortunio, come il nostro Romelu Lukaku, ad esempio, Brozovic sono al 100%, però maggior parte tutti erano in grande forma, quindi abbiamo visto delle partite molto belle, per te ovviamente la vittoria finale, quindi complimenti da parte mia anche da parte di Alessandro.
Confermo, sì. E tu invece come hai visto questo mondiale? Tu dici, più bello?
Ho visto abbastanza bene, direi, no, poi tra l'altro io ero in Argentina, sì. E... primo mondiale, no, che si gioca in estate là, quindi si è vissuto anche in un modo diverso, devo dire che sono molto contenta, mi sono commossa, mi sono emozionata, credo che i grandi spettacoli, no, servono anche per questo. Io non ho mai visto tanta gente volevano che un solo giocatore vincesse un mondiale, questo è stato incredibile, l'Argentina o anche tante persone non volevano incoronare Messi, che per me
guarda,
è sempre stato un re.
Io avevo un amico che era, tra l'altro si trovava in viaggio di nozze in Argentina, che un giorno mi ha proprio scritto, guarda, l'altro giorno ho visto uno senza la maglia di Messi, perché in realtà mi diceva ce l'hanno tutti, cioè letteralmente sì, sì, in sì, strada sì. Non ce n'è uno che non abbia la maglietta d'Argentina, certo. E non ce n'è uno con la maglietta argentina e c'è scritta la 10. Sì.
Devo dire, per la storia del calcio è anche molto bello che abbia vinto Messi, perché doveva vinto tutto col club, e così anche avvicinarsi sempre di più con questo paragone con Maradona, che dice no, finché non vinci non può essere mai a livello di Maradona. Adesso magari si può riaprire il dibattito che Messi, Maradona, si può parlare la stessa frase.
Diciamo che
sto esagerando, ditemi voi.
No, è giusto. Per me ovviamente è stato sempre un re, ma per tante persone non serviva la corona. Ecco, la corona adesso ce l'ha, e poi non dobbiamo togliere spazio anche al gruppo, no? Perché la squadra, il gruppo ha fatto una cosa, la prima cosa molto difficile ma anche molto grande, che è saper giocare poi con un uomo come Messi, con un re del calcio, no? Perché tu lo devi ispirare, lo devi proteggere, lo devi amare. Tutto questo è successo anche nel mondiale. Un mondiale che poi si è consacrato con una finale epica, no? Perché una cosa è un trionfo, un'altra
è
un trionfo epico.
Mi veniva quasi a dire troppo bella per essere una finale, perché sotto le finali sono partite brutte, sporche, chiuse, difficili da sbloccare, invece proprio a un certo punto sembrano quei pugili che alla decima, undicesima ripresa, a guardia bassissima, si danno i pugni e basta.
Sarebbe finita 2-0, secondo me non sarebbe stata la stessa
così bella,
cosa. Esatto.
E su Messi, tra l'altro, hai detto, secondo me, tutto benissimo, aggiungo. Mi permetto soltanto di aggiungere un paio di piccole cose. La prima è che, dicevi giustamente tu, va coccolato, anche perché io mi diverto sempre a guardare i numeri nel calcio, che sono una cosa che non spiegano tutto, ma se usati bene ci aiutano. E mi divertivo già dagli scorsi mondiali, per la verità, a vedere che dal punto di vista dei chilometri percorsi Messi ne faceva meno del portiere. C'era nettamente quello che correva in campo. Quindi lui sceglie, tra virgolette, 10, 12, 15 azioni in cui accendersi. Ma se lo vedi, se tu avessi una Messi cam, lo vedi proprio quasi ciondolare, no? Lo vedi dal vivo, sembra quasi che ciondoli in mezzo al campo, disinteressandosi della partita, poi a un certo punto si accende e ti cambia la squadra. Certo. L'altra cosa è che il principale argomento di quelli che dicevano è assolutamente meglio Maradona era proprio la Coppa del Mondo dell'86, in cui c'era lui indiscutibilmente più forte della squadra, che trascina tutto il resto del contesto a vincere. E qui quindi inizia un po'. Io credo che allora ci siano due... diciamo così, modi di vedere la questione. Dal punto di vista dell'icona, purtroppo la partita non inizia neanche, perché è iconico come Maradona, ma non per Messi, non ce n'è per nessun altro, cioè nessuno sarà mai così iconico. Dentro il campo, però, secondo me, ne possiamo parlare. Malicona, vale, qui giro se vuoi l'argomento, sì. Anche George Best forse è il più grande calciatore britannico di sempre, come icona, però, se guardiamo squisitamente il campo, magari uno può trovare di meglio, no?
Sì, me
scartabellando rispettosamente,
ci sta.
Però ci sta.
È bello fare questa distinzione, secondo me. Si può anche fare anche a livello di Inter, magari, sì, stessa cosa. Uno magari dice Berti, perché, magari, certo, perché è un idolo, però non è magari il più forte che abbia giocato, però è magari uno dei cinque che uno dice interisti, per dire. Quindi ci può stare un bel dibattito. Mi piace fare un podcast su queste cose.
Potremmo fare un podcast su queste cose.
Potremmo
fare un podcast. E che mondiale è stato, per chiudere la parentesi, per i nostri, secondo me è stato complessivamente un ottimo mondiale, due su tutti, Dumfries forse per il livello di prestazioni individuali, Lautaro perché secondo me la grandezza di Lauti è stata, diciamo che come si dice in conclave, è entrato Papa, è uscito Cardinale, no? È iniziato titolare e ha finito da riserva. Di solito quando succede questo, ne parlavamo anche prima, a un attaccante, io in mente sono molto vecchio, Vialli a Italia 90, ma credo che ci siano veramente decine di casi, quello che inizia a titolare e poi finisce fuori dalle rotazioni smette di giocare perché psicologicamente è una mazzata. Ma deve essere il tuo mondiale, tu sei atteso, magari ti aspetti di fare il capocannoniere, invece ti trovi come Lauti a giocare, a dover essere decisivo in 20-30 minuti. La grandezza di Lauti, secondo me, è stato che in ogni partita, se andiamo a vedere, anche se non ha mai trovato il gol personale nell'arco dei 120 minuti, però ha fatto qualcosa che ha rianimato la squadra, l'ha fatto con l'Olanda, lo ha fatto
soprattutto nella finale,
l'ha fatto in finale, cioè nel momento in cui l'Argentina era psicologicamente morta, ma tutte e due anche la finale, l'Argentina
anche per me, però
al tappeto, cioè proprio contata dall'arbitro come della box al tappeto, lui l'ha tirata su di braccia e ha ripreso a giocare a calcio. Questo psicologicamente per uno tra l'altro come lui, che se aveva un limite in campo era proprio forse quello di essere troppo umorale. Io onestamente quando è finito in panchina al posto di Julian Alvarez pensavo non avesse, ho detto l'abbiamo perso, poi conoscendolo, poi comunque non è molto anziano, molto esperto, 25 anni, inizia adesso il prime della carriera di Lauti, e invece è stato veramente bravo.
Sì, ancora una volta ha dimostrato, no, di essere cruciale nei momenti decisivi, ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo, ha fatto, no, il suo lavoro, non era semplice, anche per quello a me mi viene in mente quei secondi, no, che lui prende palla per un rigore così decisivo, no, per l'Argentina, per andare in semifinali, e Lauti con la testa fredda e poi noi come lo conosciamo, lui sbaglia poche volte, però non è lo stesso, non è un mondiale per un giocatore di 25 anni, quella responsabilità, invece lui è stato un grandissimo, e poi in finale, che era una partita così strana, così complicata, così difficile, lui è stato sicuramente tra quelli che è entrato meglio in campo. Ha avuto la sfortuna di un Julian Alvarez in una forma impressionante, smagliante, però lo ha detto anche lui, non era arrivato benissimo fisicamente,
caviglia,
esattamente, ma i due gol che ha fatto con l'Arabia Saudita, che tra l'altro erano due golazzo, io penso che se qualcuno di quei due gol era poi lo contavano, Lautaro sicuramente non sarebbe mai uscito, credo.
Poi bisogna dire è stato bravo Scaloni, secondo me, perché quando succedono queste cose ai mondiali, il mondiale è per questo che è così bello, è una bellezza eterna, proprio perché è ogni 4 anni, e poi essendo tutto così repentino, non c'è andata e ritorno, non c'è, sì c'è un gironcino, ma ora è o mai più, no? Non ci sono gerarchie, non ci sono dentro fuori, è adesso, c'è solo il presente, non c'è il passato, non c'è il futuro, quindi tu devi cavalcarli quando succedono le cose alla Schillaci o alla, appunto, che trovi il bomber nel corso del torneo, tu devi
puntare su di lui. Aggiungo solo perché il discorso della Torre è stato anche molto, secondo me, molto maturo, perché anche lui nella nostra intervista ha parlato con te, Michi, ha proprio detto è stato bravo anche aiutare il compagno,
che non
è, perché
è
che tra attaccanti, che giustamente è un ruolo anche abbastanza, devi pensare molto a te stesso, perché può giocare solo due o spesso solo uno in base al modo che giochi, però aiutare la squadra così, abbiamo visto la grande crescita e maturità di questo, insomma, fuori classe, quindi anche quello è stato molto molto bello, il discorso per Lautaro, quindi è bello, bello questa cosa.
E aggiungo, abbiamo detto poi di Dumfries, abbiamo detto di Brozovic, che ha fatto comunque un ottimo mondiale, alla fine è uno dei leader della Croazia.
Il terzo posto, cioè un altro posto importante.
Forse il più sfortunato di tutti è stato il Tucu Correa. Devo fare, qui faccio il bastian contrario, sapete che mi piace sostenere le posizioni insostenibili, io lo ripeto, avrà anche sbagliato due o tre gol, ma il Belgio, il mondiale del Belgio è esistito solo nei minuti in cui Romelu Lukaku è stato in campo, cioè, senza Lukaku il Belgio non ha tirato in porta. non è arrivato in area di rigore. Quindi Big Ron, con tutti i suoi limiti, ovviamente non ha fatto un grandissimo mondiale, ha sbagliato un paio di gol, ripetiamo, ma questo fanno gli attaccanti, a volte sì, a volte sbagliano, però senza di lui Belgio non c'è.
Certo, sappiamo quanto condiziona lui, sì, un intero sistema, ed sì, è vero, concordo assolutamente. Lui è entrato e il Belgio ha creato 10 occasioni, sì, in pochissimi
grazie
minuti.
Grazie a lui.
Esatto,
sì,
grazie a lui.
Senza di lui non c'era niente. Dopodiché, quindi finisce il mondiale, si continua la tradizione, vedi, un campione del mondo, comunque un nerazzurro decisivo in finale, in un senso o nell'altro, stavolta è stato decisivo per la sua squadra. Arriviamo a questo rientro soft, in cui la Serie A torna, pronti via, e lo fa mercoledì 4 gennaio contro il Napoli. E qui chiedo, forse a Micaela, che è una squadra, una città particolare, per voi argentini e per te in particolare, che cosa ha sbagliato il Napoli di Spalletti in questa stagione? Niente, a occhio.
Direi quasi nulla, quasi nulla. Era in formissima, ha chiuso anche questa metà di stagione in grande maniera, una squadra che penso che è tra le tre migliori oggi come oggi d'Europa, per cui non sarà sicuramente...
Poi si vota a fine anno, ma si dovesse votare adesso l'MVP del campionato, Kvara. Cioè, sì. Io credo che non ci siano proprio discussioni, no?
Sì, sì,
è
sì,
strano tra l'altro, perché è un giocatore arrivato... Sostanzialmente è
una bellissima prova per l'Inter iniziare, no, in questa maniera, dopo questo mese che, come dicevamo, cambia tantissime cose per tutte le squadre. Abbiamo visto, no, già l'anno scorso come il Napoli arrivava bene e dopo dell'Inter è cominciato a entrare in quel rimorino.
Ma infatti tutti parlano, insomma, nel rivedere il campionato scorso del derby famoso dell'Inter, ma io insisto a dire che uno dei punti di svolta per il campionato è stato anche Inter-Napoli, perché nel momento in cui segna Zielinski, il Napoli ha più 10, sì, il campionato lì è finito, quantomeno quello dell'Inter è assolutamente finito. Poi l'Inter ribalta la partita, la rimonta, resiste al tentativo di rimonta del Napoli all'interno della stessa partita, che sbaglia il 3-3 con Mertens, vince, sì, 3-2, va a meno 4, da lì riparte.
E anche lì Lautaro, Lautaro Martinez, esatto, grande, per sempre filo conduttore di questa punta, sì, Lautaro Martinez, anche lì grandissimo protagonista, che si sblocca in quella partita, tra l'altro dopo un periodo un po' difficile per lui, anche con Correa, anche quindi per questo tango argentino. Sì, mi sono molto d'accordo, l'anno scorso era anche molto, molto simile rispetto a questa partita, sì, che sì, l'Inter, sì, deve per forza vincere, accorciare il gap, quindi è stata una gara senz'altro affascinante. Per poi chiudere il discorso su Kvara, bravo anche perché è arrivato in un Napoli che c'era anche forse un po' di pessimismo, si può dire, non so se pessimismo per oggi, ma senza Koulibaly, senza, sì, Mertens, sì, Insigne, Fabian Ruiz che poi va al PSG, quindi perdi dei pilastri molto importanti in questi ultimi anni per il Napoli. Invece Spalletti bravissimo, anche gli uomini che hanno pescato questi nomi quasi sconosciuti a rilanciare Napoli, che finora, come avete detto voi, perfetti.
Sì, 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 è riuscito a tirare il meglio, no, di ogni giocatore, e questo credo che sia delle maggiori virtù, no, per un allenatore.
Quindi l'Inter dovrà in qualche maniera o vincere, non vedo molte altre possibilità. Ci sono tante Inter-Napoli famose della storia, ne ho scelta una molto molto particolare, proprio perché si può vincere in tanti modi. E l'Inter, nel nostro momento Amarcord, ovvero chiamarsi Boomer... L'Inter lo fece in una maniera molto molto strana, perché si giocava nel 2008-2009, scusatemi, una partita molto molto particolare tra Inter e Napoli, l'Inter di Mourinho e il Napoli di Eddie Reia. Le formazioni: Napoli con Iezzo, Cannavaro, Rinaldo, Aronica, Maggio, Pazienza, Gargano, Amsic, Mannini, Lavezzi, Zalaieta. Il Napoli di Mazzarri, prima di Mazzarri, sarebbe arrivato dopo, ma c'erano già molti uomini chiave che sarebbero stati proprio invece portati dall'allenatore toscano poi a vivere le migliori stagioni della carriera. Subentrano Denis e Bogliasino e Blasi. Nell'Inter invece allenatore Mourinho, Giulio Cesar, Maicon Cordoba, Samuele Maxwell, Zanetti, Cambiasso, Muntari, Stankovic, Cruz e Ibrahimovic. La particolarità di quella partita è che la panchina dell'Inter è fatta da Orlandoni, come diceva bene, Figo, Mancini, Crespo, Jimenez, Burdisso e Adriano.
Brutta panchina.
Dove peschi? Peschi bene. Tutti questi campioni in campo, voi dite come finisce la partita, chi segna? L'Inter fa due gol, uno in semi rovesciata e uno di tacco. Quello in semi rovesciata lo segna il difensore centrale, Ivan Cordoba, che gira un pallone al volo, uno dei gol più belli e più strani visti a Sassuolo. E il colpo di tacco lo fa, con tutto il rispetto, non proprio l'uomo con i migliori piedi in campo, sale Muntari, che a un certo punto devia di prima intenzione di tacco. Quindi l'Inter dopo 20 minuti sta vincendo 2-0, gol di Cordoba in rovesciata e gol di Muntari di tacco. Immaginate uno che chiedeva all'amico allo stadio: ma quanto fa l'Inter 2-0? Che ha segnato Cordoba in rovesciata e Muntari di tacco.
Mi stai prendendo in giro? Esatto. Stai prendendo in giro.
Are you kidding me? Come diciamo esatto. A Milano, invece era tutto vero. Poi segna il Poggio Larezzi e l'Inter vince una partita molto molto complicata che cambierà forse le sorti anche del Napoli, perché a fine stagione poi arriverà, anzi nel corso di quella stessa stagione arriva Donadoni, che poi verrà rimpiazzato da Mazzarri, Mazzarri apre il ciclo del Napoli, che di fatto probabilmente il cui il Napoli di adesso forse è ancora l'emanazione, perché ci vede una continuità, no? In fondo il Napoli ha cambiato pochi allenatori nel corso degli ultimi anni, a mente hanno fatto Mazzarri,
Benitez
che è stato forse anche lui importantissimo. Sì. Ancelotti
vero.
Gattuso, poi sono anche Spalletti, ha cambiato molto poco, e questa continuità sportiva forse è il senso di quello che stiamo trovando ora. E invece ti chiedo, Thomas, se hai un avversario in particolare, se abbiamo il solito grado di separazione con la Premier League.
Come sempre, senz'altro, andiamo a parlare di uno che ha militato in Premier League, tecnicamente è ancora un calciatore della Premier, perché è in prestito dal Tottenham Hotspur, dai Spurs, un Dembélé, che secondo me, allora, se rivolgiamo un po' il nastro, ragazzi, fino all'estate 2019, quando è arrivato in Inghilterra, lì sembrava avesse il mondo ai suoi piedi, era in ascesa, sembrava veramente un ottimo acquisto azzeccato, infatti Spurs ha speso un cifra record. E sembrava anche un ottimo investimento, perché è arrivato da un'ottima stagione con Lyon, era stato votato nella squadra dell'anno della Champions League. Purtroppo, se veniamo adesso al presente, non è andato molto bene questa esperienza in Premier League, infatti ha avuto anche una stagione l'anno scorso anche di nuovo in prestito a Lyon. Non so perché, ragazzi, magari parliamo più della continuità degli allenatori, il contrario, in questi ultimi quattro anni ha avuto Pochettino, Espirito Santo, Mourinho, Conte, quindi non so se quello non ha aiutato a avere, sai, tanti allenatori che portano altri moduli, i loro calciatori, il loro staff, quindi quello non so se è arrivato con Pochettino, che lo voleva fortemente, poi è andato via, quindi non so se
quello...
è entrato
un po' in difficoltà, no, con Mou.
Bravissima, è proprio lì, lui diceva che faceva molto fatica con gli allenamenti molto, diciamo, difficili, intensi di José Mourinho, ad esempio. Poi c'è anche una scena molto interessante del lockdown, che va proprio a casa di Ndombele, Mourinho lo chiama un po', suona il campanello come all'epoca e dice di scendere per una corsetta, ad esempio, per dirgli stava sempre addosso. Questo è molto difficile. Ma anche, parlavi di riporti con Mourinho, ma anche i tifosi si è inclinato un po', perché non vedevano questo senso di sacrificio in campo, non dava il massimo, uno che guadagnava ovviamente molto bene, quei tifosi, soprattutto quelli di Spurs, sono molto esigenti.
Poi diciamo, allora, nel calcio il body shaming non esiste.
No.
Sui centrocampisti però, se tu sei quello che deve correre, appena ti vedono un filo sovrappeso.
Bravo, e volevo anche questo, un altro, quando parlavo di Dembélé, soprattutto da giovane, dicevano che era spesso un po' fuori forma, un po' sovrappeso, non aveva la testa giusta, non si applicava, bravo ma non si applica, un po' come si dice ai pagelli.
Se non andiamo molto lontano, sei anni fa era quasi, si diceva, fuori del calcio.
Esatto. Sì.
E poi è tornato piano piano.
E poi è arrivato in Napoli.
E poi è arrivato in Napoli, che secondo me è un'ottima seconda chance per lui per rilanciarsi, perché quella stagione ha fatto a Lyon, che poi l'ha portato prima in Premier League, cioè è stato bravissimo, mostra la sua d'utilità, perché può giocare in vari ruoli, magari non è più prolifico, non è magari quello che fa più assist, però è molto bravo anche con diciamo, come si dice in inglese, tipo take the ball away from the danger zone, quando tu sei molto sotto pressione, lui prende la palla e va e scappa, con il dribbling è molto sottovalutato,
esatto, quello che fa un po' Barella da noi,
esatto, perché ha buon dribbling, ma poi con l'uscita da dietro, che sappiamo quanto è importante per il Napoli, lui è uno dei uomini,
però diciamo è l'ennesimo caso che testimonia il fatto che la strategia di mercato migliore, se un DS della Serie A aspetta proprio, come se la Premier League fosse un'immensa tavolata, tu ti metti lì di fianco e qualche avanzo viene sempre buono. Napoli ha funzionato con Zambon, chissà.
Sì, e fra l'altro, per chiudere il discorso, secondo me Spalletti è uno dei anche più bravi, secondo me, a rilanciare calciatori, reinventarli, dargli nuova linfa, nuova vita quasi. Quindi secondo me anche questo, non so se giocherà o meno, se è probabile, non è detto che giocherà, però chi lo sa. Potrebbe essere anche una cosa per sorprenderci, però secondo me è fortissimo, è bravissimo, potenzialità. È un po' scottato da questa esperienza un po' negativa in Inghilterra, a Londra, perché società grande che aspetta tanto, però che oggettivamente non ha ancora i livelli di Manchester United, City, quindi punta in alto, fatto fatica con i tifosi, gli allenatori, però qui secondo me il Napoli, ottima occasione per un allenatore che si è mostrato anche qui all'Inter molto bravo a rilanciare il calciatore. Quindi questo è il mio mini focus oggi, sempre qualcuno che ha militato in Premier League.
Bravissimo.
Perfetto ragazzi, quindi io quasi in chiusura ho un quiz per voi, dovete indovinarmi chi è il protagonista della prossima rubrica. Rubrica che si chiama Is Not a Ten, ovvero da 0 a 10, un giocatore che ha segnato tra 0 e 10 gol nella sua esperienza in nerazzurro. Vi dico le squadre e poi mi dite se l'avete trovato. Okay. Le squadre in cui è militato da calciatore sono Montpellier, Napoli, Nîmes, Saint-Étienne, Auxerre, Barcellona, Olympique Marseille, Inter e Manchester United. È stato anche allenatore, anzi è tuttora allenatore. Da allenatore, qui però ci arrivate, da allenatore ha allenato il Bordeaux, la Francia, il Paris Saint-Germain,
forse
la
Rayan,
l'Olympique Lione.
Forse lo so.
Vai.
Ha giocato anche il Barcellona, hai detto? Lo so.
Voi, ti prenoti, vai.
Io lo so, però voglio dare una chance a Michi.
Ha giocato nel Barcellona, hai detto?
Inter.
Allora, è uno dei pochi giocatori che ha giocato tutte le sfide più calde del calcio, perché ha giocato l'Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, ha giocato Inter Juve, ha giocato Manchester United e Liverpool, ha giocato Barcellona.
Sì, io insomma, da una scienza amichi prima.
Quelle sono le partite che
No, è uno che ha giocato queste quattro squadre, ha giocato quindi queste quattro grandi partite. Ha giocato è un doppio ex, quindi di Napoli e Inter, lo scegliamo anche per questo, e tra l'altro in Inter Napoli ha segnato uno dei gol più particolari che abbiamo visto a San Siro.
E vai te Tommy, va bene?
Allora, lo dico come dicono in inglesi, Lawrence White, quindi Laurent Blanc.
O Lorenzo Bianco, che come ci piace.
O Lorenzo Blanco.
Esatto, Lorenzo Blanco, esattamente, che arrivò all'Inter all'età di 34 anni, l'Inter lo prenderò dall'Olympique Marsiglia, dopo che aveva fatto una grandissima Coppa UEFA, in cui giocò anche la finale contro il Parma, e le particolarità di Blanc sono appunto parecchie. Intanto che venne pagato oltre 5 miliardi nonostante i 34 anni, quindi evidentemente il suo valore era ancora. E a 34 arriva all'Inter, a 36 va allo United di Ferguson, dove
dopo
gioca due anni.
Dopo Stam, per il posto di Jaap Stam, tra l'altro.
Tra i 36 e i 38 anni, quindi assolutamente longevo. Epoca in cui invece il difensore centrale aveva spesso una vita calcistica molto breve, Ricky Ferris mise sostanzialmente a 34-35 anni, invece Blanc è andato avanti tantissimo e oltre ad essere un giocatore che ha sempre segnato parecchio, nelle ultime due stagioni all'Inter segna 6 gol e uno di questi lo segna in Inter-Napoli, uno dei gol più facili da raccontare ma più strani. Se vi capita cercatelo sui nostri canali YouTube, perché il gol è semplicemente questo: lui riceve un giro palla della difesa da Dalmà e a un certo punto fa un triangolo con Seedorf, solo che il triangolo è lungo 60 metri, lui passa palla a Seedorf, si butta in attacco, Seedorf gli arriva sulla corsa, scarta anche il portiere e segna porta vuota partendo dalla posizione di difensore centrale, che è una cosa che io non ho mai visto in vita mia. Tutto uno va dritto e
è un gol bellissimo,
va a fare gol. Fu la prima vittoria dell'Inter nel 2000-2001. Era un Inter purtroppo di transizione, forse la sua sfortuna è stata quella di capitare proprio in un biennio che doveva essere quello di rilancio, invece è stato un biennio di transizione, quello di Lippi primo anno e poi Lippi Tardelli. Però resta sicuramente uno dei giocatori che più si sono fatti notare, anche perché, parlando di mondiali, forse il rito mondiale più iconico che ci portiamo dietro, almeno io nella mia infanzia mi ricordo, infanzia non ero più un bambino da un pezzo, però noto, ricordo con piacere che uno dei riti mondiali, forse il rito per antonomasia, era lui che baciava la pelata di Barthez prima delle partite, e questa cosa portò la Francia fino alla Coppa del Mondo in ogni partita, lui che faceva questa cosa ed è rimasto un po' insomma, per scherzare, sono stati tanti i riti mondiali, c'è chi appunto
iconico,
esatto, c'è chi baciava la pelata, c'è chi esce ai quarti di finale ogni volta, insomma ci sono
c'è
chi non si qualifica, esatto, ci sono diversi, c'è invece chi festeggia e continua a festeggiare.
Speriamo continuare, no?
Sì, adesso andremo avanti. Dopodiché non vi chiedo, perché sono sano di mente, un pronostico su Inter-Napoli. siete contenti che è tornata la Serie A? Dai, tutto sommato sì.
No, ci è mancata tanto la Serie A, bello il calcio internazionale, sì, sì. Però per me il calcio di club è sempre qualcosa di speciale, per me è una cosa, perché lo vediamo sempre, sì, non mi stanco mai.
Sono 40 giorni veramente lunghi, sì. Lunghissimi.
52 per l'esattezza, ecco, però li ho contati uno per uno. Un po' come li contano i galeotti, cioè forse impaziente, sono sembrati interminabili per certi versi e per certi altri, però ci hanno dato una routine che adesso saremo felici di spezzare. Grazie Thomas.
Grazie Tele, grazie Michi, grazie a tutti quanti.
Grazie a voi ragazzi e forza Inter.
Sempre.